Allora, questa è l'ultima sera. Come diceva Don Achille, il tema è fraternità ed economia. Nel testo che ho preparato ho messo fraternità, tra parentesi, ho messo solidarietà e sussidiarietà, ma adesso ci capiamo che cosa, qual è il collegamento, qual è il significato di questi concetti. Un'altra cosa, stasera penso, ritengo che sarò sicuramente più breve delle altre sere. Me lo sono imposto. Ecco. Allora, abbiamo parlato la prima sera del rapporto con la fede, cultura e società, e poi nella successiva, la volta scorsa, di bene comune, e ora proseguiamo. E concluderemo questo percorso che delinea nella persona, primo termine e anche l'ultimo in fondo, che sottolineiamo, nella persona, delinea il centro della società, la persona sta al centro della società. Sembrerebbe un'ovvietà questa, no? Diciamo, santo cielo, certo che lo è. Sembra che questa collocazione in cui la mettiamo, la persona sia scontata, o no? Purtroppo però non è così. Non è così. Perché la storia registra in continuazione il prevalere sulla persona di categorie, chiamiamole sociologiche, tanto per intenderci. Facciamo un esempio, tanto per capirci, un esempio proprio di piena contemporaneità. Pensiamo al condizionamento tirannico che il mercato oggi esercita sulla libertà umana. In quante occasioni ci sentiamo dire, o magari noi stessi diciamo, in buona fede, per carità, le mie non sono mai critiche, sono sempre tentativi di vedere com'è la situazione. Quante volte diciamo che la legge di mercato è una cosa che sta per conto proprio e che non è possibile cambiare. Questo significa mettere la legge, per esempio, è un esempio, ma gli esempi sono tanti, volendo, è mettere la legge di mercato in cima alla società e quindi in totale antagonismo con la persona, che se la legge di mercato prevale è costretta ad adeguarsi, non è il rovescio, che è la persona che definisce la legge di mercato. Beh, non a caso ho fatto questo esempio perché questo collega il discorso al tema dell'economia. Dottrina sociale della Chiesa, non dimentichiamo mai che questo è il nostro il punto di partenza, il cuore della nostra riflessione, nell'attualità del rapporto tra fraternità, solidarietà, sussidiarietà e economia. Abbiamo detto la persona. Siete d'accordo sul fatto che la persona stia al centro dell'universo? La persona umana, alla luce delle sue doti costitutive, ragione, sentimenti, libertà, coscienza, soggetto, prima ancora che oggetto, la persona è soggetto. Soggetto di diritti e di doveri. Allora, questa persona, così fatta, è il principio di riferimento fondamentale dell'insegnamento della Chiesa in campo sociale. Per questo che voglio concludere stasera con questo riferimento. È il riferimento fondamentale della dottrina sociale della Chiesa. Perché? Cogliamo soprattutto un aspetto, secondo me molto interessante, perché la persona è fatta per comunicare. Stiamo parlando di pensiero sociale. È fatta per comunicare. Nel senso che la relazione, ecco un altro termine veramente da sottolineare, perché è decisivo per la nostra vita. La relazione è l'elemento costitutivo della natura umana. Che cosa è l'uomo nel senso di essere umano? Che cosa è? È un essere in relazione. Se viene meno questo termine, in relazione, viene meno l'umanità. La Gaudium Spes, che ho citato più di una volta, e che è la costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, con la quale il Concilio termina e si apre sul mondo, dice esattamente queste parole. L'uomo, per la sua intima natura, è un essere sociale. E senza i rapporti con gli altri, non può vivere né esplicare le sue doti. Pensate, questa è la Chiesa che lo dice, è il Concilio Vaticano II. Senza i rapporti con gli altri non c'è vita. Che concretezza ha questa relazione? Ma la conosciamo tutti, lo sappiamo, lo viviamo. Lo viviamo anche con entusiasmo. Perché questa relazione ha dei termini molto belli. Amore. Amore. E quindi anche con tutte le componenti matrimonio. Celibato. Perché no? È relazione anche questa. Profonda. Piena. Perché vuol dire mettersi in rapporto con gli altri in una maniera diversa, ma altrettanto bella, decisiva, importante. E così come la partecipazione, di cui abbiamo parlato anche nelle altre sere, come uno degli elementi fondamentali del nostro vivere comunitario, ma nello stesso tempo il deserto, la clausura, sono momenti di grande relazione. Di grande. Io frequento molto dei monasteri, soprattutto di suoi. Anche qui la Sassina, lo stesso, ha concedito, sono molto amico di quelle suore, c'è un bellissimo rapporto con loro, non soltanto con gli altri. Si vive una intensità di rapporti e tu ti trovi fronte a delle persone che ci sono chiuse rispetto al mondo. Non è vero. Hanno un'apertura sul mondo che è incredibile. Bisogna toccarla con mano. Io un po' mi arrabbio certe volte quando devo discutere con delle persone e dicono ma sì, ma che ci fanno lì? Non... Invece di uscire e mettersi in contatto con la gente, il contatto invece che hanno è grandissimo. Ed è valorizzato da una tangibile presenza del Signore, ma veramente. Ma questo per dire, no? Che tutti gli aspetti della nostra vita possono far parte della relazione, cioè della nostra grande ricchezza. Ecco, è proprio per questo, allora si parla di relazioni, è proprio per questo che la Chiesa, la nostra Chiesa, si occupa di questioni sociali. Perché? Perché lo fa la Chiesa? Perché in esse, nelle questioni sociali, si annida il bene dell'uomo. Se addirittura è vero che non può esistere l'essere umano se non c'è relazione, nella socialità si ritrova il bene dell'uomo. Sotto i due aspetti, con il valore della individualità, attenzione, individualità non nel senso dell'individualismo, perché l'individualismo è quello che isola la persona dal contesto sociale, comunitario, eccetera. Ma l'individualità è invece un valore, nel senso che ogni persona è unica e originale. È originale. Questa individualità dove si manifesta? Si manifesta nella relazione, cioè nella socialità. L'originalità e l'unicità della persona è strettamente collegata col fatto che si nota la peculiarità dell'individuo, della persona, quando si mette in relazione con ciascuno di noi, altrimenti come comparirebbe la sua fisionomia, la sua natura, la sua entità, il suo valore. Ecco perché si tratta, questo, del principio di maggiore importanza di tutta la dottrina sociale della Chiesa. Allora, la chiamiamola nobile singolarità dell'essere umano, dove emerge? Emerge nel terreno fertile della socialità. Così che dalla, può essere un concetto un po' difficile, ma non lo so, così che dalla storicità, non dalla cronaca dei fatti, ma nella storia dell'umanità, si può arrivare a cogliere, si può arrivare, no? Procedendo sulla strada che la Chiesa mette insieme, si può arrivare al senso vero della trascendenza, al senso vero della trascendenza. Qual è il senso vero della trascendenza? Non è l'aldilà, non è l'aldilà, ma il senso vero della trascendenza è il rapporto che Dio ha scelto, Lui ha scelto di instaurare con l'uomo. Dio ha scelto di mettersi in sintonia con l'essere umano. La scelta è lui. Questo è il senso vero, profondo della trascendenza. È lui che si è manifestato, è lui che si è rivelato. Non so se l'avevo già citato, ma io lo faccio spesso. L'Apocalisse come finisce? L'Apocalisse, sapete cosa vuol dire il termine Apocalisse? Di solito viene usato per dire è successa l'Apocalisse, no? Ma c'è lo... Apocalisse vuol dire rivelazione, vuol dire rivelazione. È l'ultimo libro canonico delle scritture, parola di Dio. Ecco, tra gli ultimi versetti dell'Apocalisse c'è e Dio scelse di essere il Dio con noi. È una locuzione questa in cui i termini sono strettamente legati, non sono più scindibili. Dio, quello che si è rivelato, è il Dio con noi. Questo rivela anche la sua natura, nel senso della sua volontà, a rivelarsi a noi come Dio con noi. Ecco, capite che cosa significa, capiamo cosa significa, allora il vero significato della trascendenza è il Dio che si è messo in relazione, ecco, la relazione. che definisce il nostro Dio, è il Dio con noi. Allora, in questa rivelazione, noi scopriamo che tutti noi siamo stati pensati come figli. Tutti siamo stati pensati da Dio come figli. Addirittura in questo possiamo recuperare il concetto difficile e spesso equivocato della parola predestinazione. Non credete mai a coloro che vi dicono la predestinazione è che ciascuno di noi ormai è scritto su un libro che siccome è nato in tal giorno, a tal ora, eccetera, è deciso che morirà in tal giorno per la tale causa, eccetera. Queste sono cose che non hanno nulla a che fare con la nostra fede, non dico la nostra religione, la nostra fede. Ma l'unica predestinazione di cui noi abbiamo il diritto e il dovere di parlare è che Dio ci ha pensati come figli. Ecco perché possiamo usare il termine predestinazione. Quando ci ha messo al mondo, quando ci ha creato all'origine della creazione, ci ha creato pensandoci come figli. Ciò che ci differenzia da tutto il resto della creazione. E in Gesù Cristo ha voluto riabilitare la nostra figliolanza, addirittura per sottolineare ancora una volta, in modo irrevocabile, la decisione di averci da sempre destinato a essere figli. Ecco, quindi noi siamo stati pensati come figli, non in maniera assolutamente diversa. E dunque, se siamo figli di Dio, perché l'ha voluto Lui, per grazia sua, non per costrizione, ma per grazia, questo come ci connette tra di noi? È qui che scopriamo il termine fratellanza. Perché l'essere figli dello stesso genitore ci fa sentire ciascuno di noi sicuramente autonomo, nel senso che ho detto prima, della propria originalità. Certo, ogni persona lo è, ma ciascuna persona, proprio per la sua natura e per la sua destinazione, è legato all'altro. All'altro. Da che cosa? Da un progetto salvifico che ci accomuna, il progetto di Dio, salvifico. In questo senso noi siamo legati l'uno all'altro, facciamo parte dello stesso progetto. Allora ciascuno di noi, in qualunque situazione si trovi, è chiamato a essere attento e partecipe dei problemi di chi vive nella stessa storia. Quante volte anche noi, due volte ho detto, noi dobbiamo sentirci calati nella nostra storia, perché è lì dove scopriamo, in questo caso lo possiamo dire stasera, le persone con le quali dobbiamo dare significato alla nostra vita. E quindi da chi? A partire da coloro che la fratellanza del Signore ci ha messo e ci mette vicino. È una riflessione molto concreta questa. È vero che dobbiamo pensare a quello che sta succedendo in una delle tante nazioni, a una per carità. Va bene, bisogna farlo. Ma cominciamo, alleniamoci nei confronti dell'altro, tenendo conto soprattutto di chi c'è accanto a noi. E come dobbiamo fare per allenarci su questo? dobbiamo anzitutto continuare a chiedere aiuto alla parola di Dio. Alla parola di Dio. Non rinunciamo mai a questa prerogativa, a questa grazia di cui noi possiamo disporre. È quella che conta soprattutto. Ed è su quella che noi dobbiamo uniformare la nostra parola, perché si adegui sempre di più al contatto con gli altri, alla fratellanza. Non lo so, mi hanno detto però che i gruppi d'ascolto non li fate qui a Dall'Adria, no?
Qualcosina c'è.
Qualcosa. Ecco. Ma io non lo so, vi chiederei di fare, per carità, no? Vi posso portare un esempio molto, molto, molto positivo, ecco, posso dire questo, un esempio molto positivo in questo senso. Laddove i gruppi d'ascolto sono partiti, ormai sono quanti anni? 10 anni. 10 anni che ci sono. E in molti posti hanno tenuto anche, magari sono partiti in 100 persone, oggi sono 90 per dire, insomma, no? Non è qualcuno addirittura ha commentato. Per cui hanno tenuto, ma è la parola di Dio che ti tiene insieme. Insomma. Ed è un percorso bellissimo, perché ti aiuta, cosa che noi cattolici non abbiamo mai fatto. In modo sistematico, intendo dire, ti aiuta a entrare dettagliatamente nella parola, fare lectio divina, leggere, meditare, attuare. E così fa diventare accessibile anche una parola che potrebbe essere, che di primo acchito ti dà, ti dice cosa vuol dire quella roba qua, che linguaggio è. Vi ricordate che avevo parlato di Amos, no, nelle volte scorse, perché quest'anno si fa i gruppi d'ascolto si fanno sul libro di Amos, sul libro del profeta Amos, il profeta minore, che è di grandissima attualità. Amos, come inviato da Dio, che cosa fa? Attacca, Amos era un contadino, al quale il Signore ha detto vai a dare un'occhiata ai tuoi fratelli. Quello che ha dato tutto è andato nel regno di Israele, nel regno del nord. E arrivato lì, cosa fa? Attacca i potenti, che sotto le varie vesti opprimono la gente. Sotto le varie veste vuol dire che attacca il re, attacca i capi di qualunque tipo, i subalterni che hanno in mano la gestione del potere, attacca i sacerdoti, attacca i ricchi, ma non in quanto tali, non in quanto ricchi, o sacerdoti, o re, o capi, non in quanto tali, ma perché questi approfittano della loro situazione di potere per opprimere la gente. E quindi provocano disgrazie, instaurano in modo ipocrita l'ingiustizia sociale, facendola passare per giustizia, ma è un'ingiustizia patente, evidente, così che il povero e il giusto, sono due citazioni, a me piace moltissimo, no? Una citazione biblica, il povero e il giusto, e cioè sono due elementi assimilati, il povero e il giusto assimilati nella loro debolezza. Il povero e il giusto sono defraudati di tutti i benefici trovati nella terra promessa. Di tutti. Il mondo viene così totalmente squilibrato. Questo è il passaggio, un passaggio fondamentale. La terra era la terra promessa, in questo caso diventa la terra dell'esilio. L'alleanza di Dio con gli uomini cosa diventa? Se c'è questo prevaricare dell'ingiustizia. L'alleanza diviene rottura. La legge è tradita nella istituzione sociale, laddove invece dovrebbe operare, che non essendo gestita la società nella ricerca del bene, trasforma la realtà che Dio aveva organizzato in modo salvifico, la trasforma in uno strumento del male e dell'ingiustizia. Capito una cosa? L'intervento dell'uomo che si contrappone alla grazia, quanto addirittura può capovolgere le cose nel mondo, tentando di passare per giustificato e giusto. Amo si attacca persino le celebrazioni liturgiche, non perché ce l'abbia con, ma perché sono fatte da gente che in effetti celebra unicamente per ipocrisia. Per dire, vedete come sono a posto? E intanto pratica l'ingiustizia. Perché ho citato questo? Beh, per dire come l'essere umano può veramente influire negativamente su una società che attraverso la persona Dio ha pensato in un certo modo, ma sulla quale ha tentato di recuperarci, o nella quale ha tentato il Signore veramente di recuperarci, perché Gesù, il passaggio tra profeta e Gesù, è naturale, è giusto, lo dobbiamo sempre collegare. Gesù, che è il compimento appunto della profezia, è di tipo completamente diverso. Infatti, Gesù, che cosa capita a Gesù? Subito dopo il battesimo, cioè quando entra nella vita sociale, con battesimo, che cosa gli capita immediatamente dopo? Viene preso dallo Spirito e portato nel deserto. Nel deserto. Dove Gesù dimostra di non soggiacere a una tentazione. Ma qual è questa tentazione? Ve la ricordate? Tra l'altro era un Vangelo di mica tanto tempo fa, no? Di qualche domenica fa. Ecco. Ve lo ricordate? Il diavolo, sottilissimo questa tentazione, straordinaria. Non lo so, non tenta Gesù dicendogli che sogno, cerca di trasgredire i comandamenti, no? Commette atti impuri, ruba, no, assolutamente, gli dice tu sei il figlio di Dio. Quindi sei una persona importante, dimostra questa tua importanza. Ragazzi, sottilissima questa tentazione. Dimostra la come, fa il potente, lo strapotente, trasforma i sassi in pane. E così la gente dirà, oh, questo ci dà da mangiare. Buttati dal tempio, verranno gli angeli a prenderti. Dimostri la tua potenza. È una tentazione sottilissima. È la tentazione di un esercizio della potenza in contrapposizione. All'itinerario di Dio. E allora lui non cede a questa tentazione, dice un no chiarissimo. E infatti, che cosa fa lui? Lui, Gesù, frequenta poveri e ricchi, frequenta colti e ignoranti, frequenta gli esclusi e gli arrivati, frequenta i sudditi e le autorità, tutti. Perché? ma le frequenta in quanto sono persone. Sono persone, tutti, nel desiderio di Dio, pensati come figli. Figli, che siano poveri, che siano ricchi. Ricordiamo lo sguardo con il quale Gesù ha accompagnato il giovane ricco. È uno sguardo di amore. Quando gli ha detto l'ultima cosa, va bene, lascia tutto, e quello dispiaciuto ha preso e se n'è andato. No, il Signore l'ha condannato per questo, ma assolutamente no. No, l'ha guardato con amore. E allora ognuno di noi è invitato a percorrere la via della salvezza. Noi siamo pensati e invitati, non costretti, non costretti, pensati e invitati. Perché poi deve intervenire, è Dio che ce lo chiede, ci ha creati simili a Lui proprio per questo. Deve intervenire la nostra libertà. La libertà di accettare questa prospettiva nella quale siamo stati creati o di seguire un'alternativa. Siamo liberi di farlo. Ecco, questo è un po' l'orizzonte nel quale va considerato il rapporto tra i beni terreni e la salvezza evangelica, cioè in sostanza tra la società e la persona. La persona è il fondamento, quello che sta alla base, e il fine, il traguardo della società, la persona. Dunque, il sociale deve svilupparsi in rapporto alla persona e in funzione della persona. Allora facciamoci la domanda, quali sono, qui le cose potrebbero, è chiaro che sono stati e vengono ancora scritti libri su quegli argomenti qui. Noi dobbiamo sintetizzare in pochi minuti. Quali sono le caratteristiche, quali caratteristiche segnano l'epoca in cui stiamo vivendo? Una caratteristica fondamentale è la comunicazione, abbiamo parlato di rapporto, non di relazione, eccetera. La comunicazione ha cambiato il volto del mondo di oggi. Io ho ottenuto varie relazioni sulla comunicazione, mi hanno chiamato da varie parti, e io la presento oggi la comunicazione come non uno strumento di cultura, ma come cultura, nel senso pieno del termine, è diventata tal punto importante che fa parte della cultura. Non è un meccanismo culturale, è cultura. Oggi la comunicazione ha cambiato veramente il volto del mondo, oggi è molto più facile spostarsi, è più facile arrivare a ballare. Vabbè, no, mi viene perché l'ho appena fatto, insomma, ed è un attimo che viene subito prima del vabbè. Ma soprattutto con la tecnologia, pensiamo alla tecnologia informatica, raggiungi in un attimo tutti gli angoli del mondo. Questo che cosa ha comportato? Che le società, al plurale lo dico perché ogni ambito mondano, ogni nazione, ogni luogo, ha la propria società. Le società si sono compresse, sono molto più raggiungibili, e si sono complicate. Un esempio, pensiamo ai processi migratori, molto più solleciti e frequenti di un tempo. Non mi ricordo i miei nonni quando mi parlavano degli amici che erano partiti condannate e dopo un mese, eccetera, non sono arrivati da niente. È ben diversa adesso la situazione, no? È un esempio per dire come si sono cambiati i rapporti sociali e cambiano in continuazione, indipendentemente dalle nostre capacità di controllo o dalla nostra voglia. Allora c'è la necessità, ho fatto un esempio solo, ma no? Pensate tutti quelli che volete, c'è la necessità e c'è anche la voglia di ricostituire le comunità, perché non perdono il significato, il senso di quel nome lì, comunità, che è un senso molto positivo. Perché nelle comunità si possono, creare le condizioni di vivibilità per le persone che fanno parte della comunità stessa. Ecco che allora stanno riprendendo consistenza due valori, l'abbiamo citato all'inizio, adesso per un attimo ci entriamo, due valori che sono nati nel passato, non sono termini di recentissima formazione, sono nati nel passato, ma di cui l'attualità complessa, il complesso rapporto tra persona e società, esige il rilancio, e sono la sussidiarietà e la solidarietà. Capite, dal termine fratellanza scendiamo nella pratica della vita, nel tentativo di tenere insieme la comunità, anzi, di ricostituirla qualitativamente. E allora, che cos'è la sussidiarietà? È conosciuto il termine, concetto limitato. La sussidiarietà è l'aiuto, il sostegno, viene è una parola latina, viene la parola subsidium, no? Che vuol dire sostegno. Teniamo presente questo concetto. È il sostegno degli organismi sociali più grandi a favore della persona singola o dei gruppi sociali più piccoli. Attenzione, non si tratta di assistenzialismo. L'assistenzialismo è tutta un'altra cosa. È un dire da parte dello Stato, per essere concreti. È un dire alla gente, tu non preoccuparti, non. Lascia perdere. È chiaro che una dose di assistenzialismo è pur sempre necessaria. Pensiamo all'assistenza di malati, eccetera, no? D'accordo. Però l'assistenzialismo come ideologia va anche al di là di questo dato materialmente giustificato e augurabile, no? Ma è quello Stato che dice tu non ti preoccupare, non pensarci, per esempio. Quindi non si tratta di assistenzialismo, assolutamente, ma del fatto che lo Stato e le istituzioni devono salvaguardare e sostenere, sussidio, e sostenere l'autonomia degli ambiti in cui si articola la vita associata. Quali sono questi ambiti? E il Santo Cielo, possiamo enumerare la scuola, le associazioni, i movimenti, le imprese, il volontariato, la famiglia, la stessa famiglia, anzi, mettiamola per prima e per ultima, perché li comprende un po' tutti, la stampa. Io faccio parte di consigli di amministrazione di giornali. Santo cielo, guai se lo Stato ci dovesse dire allora tu, no? Devi, sei un giornale, vuoi uscire, vuoi pubblicare, allora le notizie le dai nel senso che dico io. Non solo non va bene questo, ma allo Stato si chiedono sovvenzioni, si chiedono spazi, perché la nostra autonomia, l'autonomia di scrivere, sto parlando della stampa, ma collegatelo pure con tutti gli altri argomenti, l'autonomia sia una cosa possibile, che faccia parte della vita. Allora, questi soggetti sociali devono essere in grado di vivere il proprio spazio di autonomia, di cui lo Stato si fa garante. Ho reso l'idea di che cosa vuol dire in pratica, no? La sussidiarietà. La stiamo vivendo, eh? Nella nostra relazione la si vive. E direi in maniera abbastanza diffusa. Da tempo. La gerarchia sociale vede al posto più elevato, al posto più importante, la persona, la quale cosa fa? La persona cosa fa? Anima la società civile, dà senso alla società civile, al cui servizio è posta e opera l'istituzione statale. È chiaro questo passaggio? Il senso dell'istituzione statale è questo. Guai se non fosse così. Perché la sussidiarietà, che è quella che ci conduce a questa definizione, è un principio altamente democratico e profondamente umano, nel quale appunto l'autorità istituzionale recupera la sua più autentica fisionomia, che è quella di sostegno. È molto facile pensare alle degenerazioni in questo campo, eh? È molto facile. Pensiamo ai totalitarismi, da qualunque parte vengano, tanto per capirci, di destra o di sinistra, esattamente nella stessa misura, i totalitarismi, quelli che la nostra storia recente è in grado ancora di ricordare, superati, grazie a Dio e grazie agli uomini, i totalitarismi tolgono autonomia agli ambiti di cui ho parlato prima, no? Chiudono associazioni, la stampa deve essere di matrice governativa, poi riaprono magari associazioni, purché seguano appunto le cose che il dittatore o la dittatura dice. Ecco, capite, la contraddizione, invece lo Stato, l'autorità, deve essere al servizio di queste autonomie che arricchiscono la vita della società, dunque delle persone. E addirittura lo stesso assistenzialismo può arrivare a compromettere l'autonomia. Quando parlo di associazioni, parlo di tutti i tipi, di tutti i tipi. Le dittature chiudono l'Azione Cattolica e chiudono il Rotary, per dire, insomma, no? Una di carattere religioso, che ecclesiale, una di carattere laico, non lecito, ma laico. Abbiamo parlato un attimo prima. Ecco, in questa, attraverso, dunque, attraverso la sussidiarietà, allora, se è questa, se sono riuscito a spiegarmi, si può capire meglio che cosa è la solidarietà. Nella storia e nelle necessità dell'oggi, la solidarietà si presenta come la scelta libera delle singole persone e dei gruppi a essere stabilmente. Uso questi tre avverbi, tra gli altri, con gli altri e per gli altri. Preposizioni, d'accordo. Io li pensavo invece che e laureato in lettere, quindi ho fatto bene cose di me. Tra gli altri, con gli altri e per gli altri. Che vuol dire insolito? Perché cito questo, anche questo deriva dal latino. Solidarietà viene da insolito. Cioè in una connessione stretta, stretta che aiuti a costruire una convivenza nella quale a ciascuno si è reso possibile sviluppare la propria identità e la propria originalità. La solidarietà è questa. Non è soltanto, e non è da umiliare, il termine bellissimo, il concetto di solidarietà nell'intervento che si può fare nei confronti di uno che ha bisogno di semassità. Vado, gli do una mano, ma poi ritorno a fare gli affari miei e tanto gli ho dato qualcosa e sono a posto. Sarà solidarietà anche questa, per carità, no? E va bene, perché facciamolo, no? Guarda, no? Va benissimo. Però non confondiamo questo con il vero senso della solidarietà, perché vuol dire stare uniti agli altri, la solidarietà, insolito. Stare tra la gente, con la gente, per la gente. Non sono interventi sporadici, quindi, quelli che danno vero senso alla solidarietà, ma è un impostare la propria vita in funzione, beh, usiamo il termine che ha condotto il precedente incontro, in funzione del bene comune. Io direi che qui la carità, che è la virtù cristiana per eccellenza, vuol dire amore, caritas. La carità nella solidarietà assume la consistenza di carità sociale. Carità è consistente, questo termine, carità sociale, amore sociale. In fondo, possiamo anche dire che la stessa azione salvifica di Dio è da intendere come opera di suprema solidarietà nei confronti dell'uomo. Dio tra noi, Dio con noi, Dio per noi e per ciascuno di noi. E in questa comunione con Dio l'uomo può continuare l'opera di Gesù, rendere giustizia ai poveri, riabilitare gli oppressi, consolare gli afflitti. Riprendiamo questa terminologia e riportiamola all'interno della nostra vita vissuta, al di là degli slogan. E quindi ricercare un sempre più nuovo ordine sociale, in cui miseria e debolezza possano riscattarsi. Ed ecco che allora recuperiamo il termine di fraternità. La fraternità ci ha portato a capire che cosa possono essere di fatto, concretamente, nella vita sociale, sussidiarietà e solidarietà, da questa, attraverso la presenza, l'evocata presenza di Dio, ci riporta a capire il senso della nostra destinazione, ad essere figli di un fratello. La fraternità, allora, è la vera matrice del cambiamento. perché va oltre quelle che sono le regole giuridicamente stabilite, legittimamente stabilite. La giustizia non ha un senso negativo, ma la carità, la fraternità. Perché è tale? Perché va oltre, è capace di andare oltre. Per entrare nel campo della donazione del bene, della disponibilità interiore ai bisogni dell'altro. Ecco, si tratta di un principio, possiamo dirlo realisticamente, in gran parte non attuato nelle nostre società di oggi. Ma noi dobbiamo assumere la convinzione che gli uomini resi nuovi o migliori, se non mi sembra, gli uomini resi nuovi, l'altra volta mi ricordo che diceva, beh, più che nuovi dobbiamo dire migliori, no. Comunque, nuovi o migliori, dall'amore di Dio, gli uomini così sono in grado di cambiare le regole. E cambiare le regole vuol dire cambiare la qualità delle strutture sociali, ma non così di colpo, col tempo. Per portare cosa? Per portare la pace dove ci sono i conflitti, per cercare la giustizia, dove opera lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Seminare fraternità dove c'è scontro. Queste possono essere parole retoriche, ma se le colleghiamo davvero a questa nostra origine, da un Dio che si è manifestato a noi in questi termini e nel quale noi crediamo e nel quale vogliamo e dobbiamo e possiamo essere testimoni, ma allora è possibile portare pace dove c'è conflitto. Vediamo la nostra piccola collaborazione in questo senso. Ecco, può apparire un'assurdità coi tempi che corrono questo, ma io voglio sperare che la fraternità possa diventare la norma dell'agire anche nel lavoro e nell'economia. Nel senso che i credenti possono vivere il lavoro in modo tale da renderlo una occasione di testimonianza cristiana nel contesto sociale. Perché lavorare può significare anche, no, entrare in maniera responsabile e in permanente conversione interiore, anche nel lavoro, in un circuito appunto di collaborazione, di solidarietà, se si vogliono ottenere dei cambiamenti economici e sociali, che siano veramente a servizio dell'uomo. La domanda che viene subito è possibile tutto questo? È possibile? La risposta che ci arriva immediata è perfetta, ma come si fa? Boh. Avete... Io voglio cogliere le positività di questi aspetti. Ne ho vissute tante. Non so, avete sentito parlare di Giovanni Bazzoli? Sapete chi è Giovanni Bazzoli? No. Giovanni Bazzoli è uno dei personaggi dell'economia più importanti d'Italia, perché è il presidente di Banca Intesa. Banca Intesa è la banca più grande d'Italia, è quella che ha messo insieme la Comit, la banca commerciale, e la Cariplo. In questa si è costituita la banca più grossa in questa fusione. la più grossa, perché poi il Banco Mosiano si era già fuso con altre banche, insomma, è la più grande. Bazzoli è un cattolicissimo, è un intellettuale, è un laureato in giurisprudenza, un docente universitario, che quando l'Ambrosiano, ve lo ricordate Calvi? Ecco, vedo tanti, tanti accenni che io ho conosciuto personalmente. Quando l'Ambrosiano è saltato, colui che ha preso, a cui è stato affidato il tentativo di rilancio di questa banca, è stato Bazzoli. E si era pensato che a lui la cosa dovesse, insomma, la sua presenza fosse necessaria per 6 mesi, per un anno, no? Ma poi si sarebbe passati ai manager. È ancora lui quello che dirige, prima che ha contribuito in modo sostanzioso a far rinascere il Banco Mosiano, poi a farlo con altre banche, eccetera, no? E poi a creare questa fusione che ha determinato il più grosso istituto di credito in Italia. Lui è il capo indiscusso di questo ambito. E quindi è un economista di grandissimo livello. Bene, tempo fa, paio d'anni fa, è uscito un suo saggio, che io mi sono preoccupato di pubblicizzare quanto più ho potuto, nel quale Bazzoli ha parlato della solidarietà, attenzione, come valore intrinseco all'economia. Valore intrinseco all'economia. Cosa vuol dire? Questa è una svolta copernicana. Pensare alla solidarietà come un valore intrinseco all'economia. È una svolta di questo tipo perché il fatto che a parlarne, attenzione, non sia soltanto il pensiero sociale della Chiesa, ma è un imprenditore di grandissimo livello, di grandissima responsabilità. Perché nella ipotesi corrente la solidarietà rispetto all'economia, nel campo dell'economia, che cos'è? È una eventuale, è una soggettiva, non certo obbligatoria, decisione di donare una parte degli utili di esercizio a una situazione di bisogno. L'imprenditore o anche il dipendente, che alla fine dell'anno arriva e dice: ho guadagnato 100, allora un 1 lo regalo a chi ha bisogno. Noi intendiamo questo per solidarietà, per concretezza nella solidarietà. Oh, è una bellissima cosa, sottolineo, facciamolo, è molto bello. Ma questo Bazzoli che citavo ha ipotizzato un progetto differente, non c'entra niente con questo. Un progetto nel quale la solidarietà entra a far parte del meccanismo aziendale. È un aspetto che si integra con tutte le voci di bilancio, la solidarietà, non con il risultato finale. E quindi è nel percorso, non alla fine dello stesso. E dunque si integra con gli acquisti, con la produzione, con le vendite, nelle quali acquisti di produzione, la solidarietà mette la sua orma, fa sentire la sua presenza. Cercando di far capire che così abilitata e così condivisa La solidarietà può diventare un elemento positivo, persino dal punto di vista economico, non soltanto etico, persino dal punto di vista economico. Mi piace che la cosa l'abbia detto un imprenditore e non un papa. Mi piace perché sappiamo che il Papa lo pensa e lo dice. Se lo fa un imprenditore è uno che ci vive dentro. Vabbè, poi ci sono anche altre esperienze. Mi raccontavano i Focolarini, per esempio. Io sono un diacono, quindi non faccio parte di nessun movimento, di nessuna associazione a sé stante. Ricordiamo, ecco, ci tengo sempre a dire, sì, faccio parte del NEC, sono anche il dirigente nazionale del NEC, locale, NEC sono i laureati cattolici, no, ma fanno parte della Chiesa, non è che hanno una propria. No, per dire che mi sono interessato un po' di che cosa fanno, cosa fanno i Focolarini, che era lui, che era la fondatrice dei Focolarini, ha creato un'istituzione che è straordinaria, che è quella degli imprenditori che vivono in totale solidarietà. Ci sono imprenditori di qualunque sia la merce relativa alle loro aziende, alle loro iniziative, vivono in totale solidarietà, quindi si aiutano tra di loro. Il guadagno è quello che viene fatto collettivamente e non quello, non soltanto singolarmente. Se uno comincia ad avere delle crisi, gli altri intervengono perché si rimettono insieme, eccetera. E questo dà dei risultati, so che dà dei risultati molto concreti. Non è solo il risultato, non è soltanto che io voglio bene al mio fratello e quindi lo aiuto. No, no, anche dal punto di vista economico ci sono dei ritorni. Ecco perché magari l'ho citato anche questo come esempio, per dire che la solidarietà, perché no? Non debba essere considerata una cosa anche economicamente fruttuosa, non soltanto eticamente, ma anche economicamente. Perché in effetti, nel senso dell'economia, sono realmente in gioco delle dimensioni etiche, relative al bene dell'essere umano. Pensiamo al significato della parola economia. Stasera siamo andati sui significati di alcuni termini, ma che mi danno proprio il senso, recuperiamo il senso. Che cosa vuol dire economia? Etimologicamente. Deriva dal greco ed è composta di due termini. Oikos e nomos. Oikos vuol dire casa e nomos vuol dire legge. Oh. La legge della casa. Economia è la legge della casa. Cioè, a me piace recuperare questo termine, mi piace tantissimo. Cioè è la gestione, l'economia allora, è la gestione saggiamente equilibrata, è la gestione amorevolmente condotta dalla famiglia. Lo stile è quello, o dovrebbe essere quello. Lo stile originale, di origine, è quello. E se vogliamo estendere, della famiglia, certo, ma dello stesso insieme comunitario, improntato sui valori familiari, sulla fraternità. Certo, il discorso dell'economia, e siamo arrivati alla fine, va ben oltre a questo accenno originario, lo sappiamo, ma perché non andare a recuperare anche questi sentimenti così ricchi? Con il rischio magari di apparire, di cadere in una ingenuità banale. Ve lo sta dicendo uno di voi, che ne sa qualcosa su questi fatti, perché ho fatto un mestiere di totale coinvolgimento nelle dinamiche dell'economia. L'ho fatto fino a poco tempo fa e l'ho smesso di farlo perché sono diventato diacono, se no potevo andare avanti. È una cosa un po' curiosa, perché io sono, passatemi il termine, sono un filosofo, avendo fatto filosofia, ma ho fatto il bancario. Perché quando si è trattato, stavo facendo l'università, ho deciso di rendermi autonomo, non dal punto di vista degli affetti con la mia famiglia d'origine, no? Ma dal punto di vista economico. E allora dico, vabbè, cerco un posto di lavoro, il primo che ho trovato è stato quello. Mi sono entrato in una banca, non sapevo che cosa fosse la banca, non lo sapevo. Non sapevo cosa fosse un assegno. E ho pensato, beh, poi arrivo alla fine dei miei studi, eccetera, e quindi mi metterò a fare l'insegnante e smetto di lavorare in banca. Ho continuato a lavorare in banca, sino alla fine. Mi sono appassionato non tanto ai soldi, non mi interessava quello, ma al lavoro in quanto tale e ai rapporti con la gente. Ho fatto carriera, senza chiedere mai niente. Sono arrivato a livelli molto elevati. Ho lasciato la banca quando un'altra banca mi ha chiesto di fare il direttore generale e l'amministratore delegato di due banche, insieme. Ho salutato con l'aiuto di mia moglie, alla quale ho detto non lo faccio, quando avevo proposte di quel genere. E mi dice, ma hai già fatto una scelta, no? Stai studiando da via, benissimo, ok, benissimo. Ecco, no, ma per dire che ho vissuto personalmente queste cose, ho fatto il direttore di banca, quindi vivendo a contatto con migliaia di clienti e di situazioni le più diverse l'una dall'altra. E quindi l'economia l'ho vissuta personalmente. Allora se uno l'ha vissuta così, ha fatto un'esperienza del genere e pensa che ci possano essere delle evoluzioni così belle, forse magari mi si potrebbe anche credere che la possibilità esiste, altrimenti sarei vanesio nel dire queste cose. L'intento è di concludere il percorso di questa sera mantenendo l'aggancio ai valori che sono emersi. Stasera, nelle sere precedenti, ai valori che conducono, in questo caso, a parlare di economia con la matrice dell'etica. Sono due termini che possiamo ricongiungere nella vita pratica. Il pensiero sociale della Chiesa, ispirato alla scrittura e attualizzato nella realtà che ci accompagna ogni giorno, cerca di ricondurre a reciprocità questi due aspetti, l'economia e l'etica. Che i grossi interessi mondani cercano di tenere separati, al punto da creare la diffusa convinzione che le cose vanno in modo naturale in questo senso. Cosa c'entra la morale con l'economia? In realtà, l'attività economica e il comportamento morale hanno esigono un punto di convergenza molto profondo, molto efficace nello sviluppo solidale dell'umanità, e lo esigono nella persona. nella persona. Questo termine, questa ricchezza, concluda i nostri incontri, la persona. E allora è in questo senso che vi auguro ogni bene, avendo tentato in queste sere di dare un po' di significato a questa parola bene, un significato vissuto, comunitario, personale. Auguro ogni bene a voi, a ciascuno di voi e a tutte le persone che contribuiscono a dare senso alla vostra vita. Ridonate, ridonate a loro il bene ricevuto nella fraternità. Nella fraternità generata in Cristo dalla gratuita paternità di Dio. Grazie. Niente, non ho fatto, non sono riuscito. A occupare meno tempo, no.
Va bene. Ci fermiamo il marchingegno del... Vuole che e appunto sono cose nuove, l'ho preso così, qui dove?